Sentono l'audio delle cose che diciamo. Siamo qua con Paolo Rossi, Carolina Della Calle Casanova, italianizzo, Valentina Scuderi, Paolo Faroni, Marco Rippoldi, poi ci sarebbe anche Francesco Arcuri e Josephine Magliozzi, ecco, che fanno parte della compagnia del Teatro Popolare guidata da Paolo Rossi, e che sono 5 anni appunto che ha iniziato questo percorso di ricerca sul teatro popolare. Ecco, la prima domanda che vi faccio, poi passerò col microfono vicino a voi, e chi vuol prendere la parola mi dirà, e a che punto siete di questa ricerca sul teatro popolare, sui suoi linguaggi, sul suo tipo di comunicazione?
Ma a che punto siamo? Mi stupisco che sono 5 anni, mi sembra che sia meno, però mi dicono che è così, confermano che sono 5 anni. Probabilmente siamo solo all'inizio, stiamo scoprendo delle cose negli ultimi tempi. Io personalmente le sto scoprendo veramente nelle ultime date. Questo spettacolo nasce da un laboratorio con degli esercizi che sono stati spettacolarizzati, e quindi diventa una riflessione sul mestiere dell'attore e sul senso del teatro e dello spettacolo dal vivo. Devo dirti che ogni giorno che passa io imparo qualcosa di nuovo. Siamo stati a Bologna, siamo stati a Milano, siamo stati in teatri di diversa forma e diversa sostanza, ma lo spettacolo ha saputo, mi sembra, sempre adeguarsi a questo. Credo che sia una vera riflessione sullo spettacolo dal vivo, che poi comunque è la madre anche dello spettacolo dal morto, cioè in replica o duplicato audiovisivo.
Poi ragazzi, volete aggiungere qualcosa rispetto a questa introduzione che ha fatto Paolo? Visto che siete stati protagonisti alla stessa stregua di Paolo di questi 5 anni, insomma, dove avete viaggiato, incontrato pubblici diversi. Do la parola a Valentina che annuisce.
No, io, vabbè, una delle cose che mi ha insegnato questo percorso, mi ha insegnato Paolo in questo percorso, è a improvvisare e quindi a sbagliare, no? Perché l'errore è linfa, è pane per quelli che fanno il nostro mestiere. E quindi a che punto sono? Sento che potrei continuare all'infinito a fare sempre nuovi errori.
In questo percorso anche quindi di errori e però di scoperte, però quali sono secondo voi, almeno avete incontrato delle problematiche di comunicazione particolari a confronto con pubblici diversi, oppure effettivamente ogni volta la comunicazione ha avuto una sua fluidità, è andata via bene, o in cosa sentite che dovete lavorare in questo senso? Carolina.
Oddio, ci sto pensando riguardo alla comunicazione, cioè intendi riuscire a comunicare con il pubblico o a far passare un contenuto? Entrambe le cose. A comunicare con il pubblico credo che il teatro popolare invece sia, o quello che facciamo con gli happening, la finalità sia proprio quella, e che sia anche una piattaforma ricca di contagio, ma non per forza perché c'è interazione, che il pubblico sale sul palco o meno, abbiamo fatto anche quello, ma credo che partiamo proprio da lì, noi accogliamo il pubblico quando sta entrando e si sta sedendo, proprio anche per capire la temperatura, anche se andiamo dalla provincia alla città, c'è una grande differenza. Riuscire a far passare i contenuti credo sia ancora qualcosa su cui interrogarsi, da un punto di vista però più drammaturgico, no? Come far arrivare le storie nel miglior modo possibile affinché la battuta comica o l'effetto o la scatola o il nome non sopravvalgono il contenuto, però è qualcosa che tutt'oggi, almeno a me, mi è un punto di domanda caro. Credo che l'happening di teatro popolare, il contenuto principale che voglia far passare sia che il teatro è un animale vivo, che noi siamo persone vive, e un'analisi sul mestiere dell'attore che poi è anche un'analisi sull'essere umano, sulla società. Quindi è un contenuto molto allargato che cresce, una finestra che ha altre finestre, altri contenitori. Non so se volete aggiungere.
Beh, perché accennati fa... si risparmiano per dopo con una bella carica comunicativa. Sì, hai parlato appunto di come far passare le storie attraverso una drammaturgia da inventare o da reinventare. Voi, se non erro, parlate spesso di drammaturgia indiretta, dico bene, e però c'è questo aspetto per cui sovente vi rifate a delle drammaturgie già scritte e quindi c'è questo gusto per la riscrittura al fine di raggiungere il pubblico. Però questa modalità indiretta, no? Come si sposa con invece una modalità invece diretta?
Si sposa svelando un'ipocrisia corrente, perché io posso dirlo per certo, credo di non essere smentito, di essere la prima generazione, e loro sono la seconda, la terza, la quarta, quello che sono, che purtroppo ha a che fare coi video dei genitori precedenti. Edoardo non aveva i video di Scarpetta. E quindi non sai quanto Edoardo ha rubato a Scarpetta, nemmeno quanto Totò ha rubato a Maldacea. Quindi loro rubavano, questo mestiere si ruba, però avevano una sorta di verginità che noi non abbiamo più, perché noi abbiamo i video, ci hanno lasciato questo bel peso che noi continueremo a lasciare, quindi bisogna imparare un nuovo modo di rubare. Drammaturgia in diretta vuol dire due cose, ci sono due scuole di pensiero nel teatro italiano. No, quella di Goldoni e quella di Gozzi. La diatriba non è mai finita, la guerra non è mai finita. Ai tempi andavano alla pari, poi alla fine ha vinto Goldoni, poi Pirandello ha scritto Questa sera si regge da soggetto e quindi ha fatto vincere Gozzi. E questo va detto. Dopodiché in diretta vuol dire anche, secondo me, ridare il teatro agli artisti e non agli organizzatori, ai politici e ai produttori. Perché se tu fai una programmazione in un'epoca così veloce di un anno, due anni e non cambi in corsa il tuo pensiero e lo spettacolo, non hai niente a che fare con la realtà sociale che dovrebbe avere a che fare col teatro. Cioè, faccio uno spettacolo per cui parlo di cose di cui la gente sente che io sento e quando esce le risente ancora. Questo è drammaturgia in diretta.
A proposito di organizzazione e distribuzione, però allora vi faccio subito una domanda fuori dai denti e a cui mi aspetto anche una risposta fuori dai denti. Organizzazione, distribuzione, sistema politico, cosa ne pensate della critica teatrale? Perché secondo me è un grosso problema oggi.
Io lo cito, quindi mi permetto di dire una cosa che ho sentito da Paolo in questi percorsi di laboratori, che una volta che mi ha colpito ed è la mia idea sulla critica. Credo che fare critica dopo che uno spettacolo è già andato in scena sia poco costruttivo. Forse sarebbe il caso di invitare i critici durante le prove, confrontarsi, e allora ha un senso ricevere una critica di questo tipo. Perché dopo è solamente andare a criticare un'opera d'arte e dire mi piace o no, va bene, però l'opera d'arte è fatta, nonostante appunto quello che ha detto prima Paolo, questo spettacolo ha ogni giorno una mutazione, quindi non è il nostro caso, ma per il 99% di spettacoli fare l'articolo di giornale dopo è più che altro manovrare che spettacolo andare a vedere o meno.
Ho lanciato così una minaccia alla fine.
Grazie a Marco. Paolo voleva aggiungere qualcosa, appunto.
Io penso molto sinceramente che la critica teatrale nell'era degli SMS e delle mail è morta, non ha più senso, non esiste che uno faccia questo lavoro. Bisogna capire che quando parte quando nel western sono partite le ferrovie, i Pony Express non avevano più senso, e io credo che i critici siano come i Pony Express, non hanno più senso. Perché oggi abbiamo critiche in rete, critiche nel bocca a bocca molto più veloce, e non c'è più nessuno che dirige, per fortuna, perché abbiamo avuto dei critici, anche bravissime persone, che però hanno guidato e potenziato delle compagnie che non si meritavano di essere messe in evidenza, ma solo perché piacevano al critico. E invece il teatro popolare è fatto per far venire la gente a teatro senza svendersi. Questo è il particolare.
Carolina,
No, tu hai legato la critica alla distribuzione e già Paolo ne ha fatto un esempio, pace all'anima sua, ma credo che non a te, ma al critico, pace all'anima sua, che non è più tra noi, ma come lui comunque queste figure ci sono e lavorano intimamente in collegamento con la distribuzione, quindi non è più andare a fare un'analisi obiettivo, costruttivo, decostruttivo dello spettacolo, ma decretare quello che andrà nei cartelloni la stagione dopo. Io quando sono andata a Edimburgo al festival ho visto come lavoravano i critici all'interno di una vetrina dove ci sono 2600 spettacoli nel giro di 15 giorni e tutti gli spettacoli avevano una nota di merito sulla regia, la recitazione, il testo, la scenografia, le luci, il rapporto col pubblico, l'argomento e come questo argomento eticamente e poeticamente veniva trattato, anche lo spettacolo più piccolo di Cavaret. Questo certo influirà anche sulla distribuzione, la circuitazione o meno di un pubblico, però caspita, ci avevi un'analisi che non era la faccina o le quattro o le due stelline, quindi credo che anche come per il nostro mestiere noi ci stiamo interrogando su quali sono le tecniche, il modo per confrontarsi con il pubblico, il modo di recitare, quali sono le storie da raccontare oggi, anche la critica vada istruita, ma proprio tecnicamente.
Cioè, così come voi, infatti, tornate alle domande sostanzialmente essenziali dell'arte dell'attore, andando a recuperare i prontuari ottocenteschi, quindi tornare alle basi.
Le basi, com'è che riempi i teatri? Se la compagnia ha un nome o l'attore ha un nome? E questo nome come se l'è conquistato? Dal niente? Dal nulla? No. Se l'è conquistato... sì, TV una volta in TV. Ma perché no? Ma anche in TV, se è bravo, perché no?
Perché Scamarcio sta facendo teatro, cioè, adesso, perché ha fatto cinema. No,
certo, ma è pieno. Dobbiamo considerare una cosa, che il teatro, quando è arrivato il cinema, è stato penalizzato, però il teatro ha dato al cinema i migliori artisti, da Chaplin a Totò a quanti altri. Dopodiché è arrivata la televisione, che ha ammazzato il cinema, però aiutata dal teatro. Alla fine il teatro, anche con la rete, vince sempre, perché l'animale è vivo, è lo spettacolo dal vivo, senza trucchi e senza inganni. Chi è bravo è bravo, chi non è bravo non è bravo. In teatro si vede chi ha talento. E questo paese ha bisogno di vedere persone che hanno talento. È stanco questo paese in tutti i suoi settori di essere governato da gente mediocre che non ha talento, non ha competenza. Ora, un conto se io non ho competenza in teatro, un conto in sala chirurgica, però comunque io faccio teatro.
Quindi, ricapitolando, poi chiudiamo magari questo argomento parlando invece del nostro paese. Prima di proseguire c'è però Paolo che vuole fare
Casale Monferrato.
Ma io sulla questione della devo tornare sulla cosa della critica. Io posso dire che il problema, al di là delle cose che hanno detto gli altri, Paolo ha ragione nel fatto che poi a un certo punto c'è un'evoluzione, no? Quindi anche il critico dovrebbe adeguarsi. Però il punto secondo me è che ci sono molti critici che non fanno questo mestiere, che di questo mestiere ne sanno poco, e quindi se io non ne so di carpenteria non faccio una porta, o di muratura non faccio una casa, allora non vedo perché della gente che non ne sa niente di palco dovrebbe fare il critico. Invece accade, nel senso che, visto che il teatro è passione in questo paese, no? È hobby molto spesso e non lavoro, anche il critico sembra che tutti possano prestarsi a fare questo mestiere, che anche il critico è un mestiere. Poi critico vuol dire, la critica è quando tu dai un parere sfavorevole, quindi già oggi c'è un critico in sala, non ha neanche visto lo spettacolo, è già critico, non mi fido.
Ma infatti, ricapitolando, anche se già avete toccato...
Sono un opinionista, sì. Poi alla fine esprimo un'opinione, può essere brutta, ma sono un critico.
Già è un ossimoro.
Eh sì, esatto. Quindi...
infatti Eugenio Barba ha sostenuto che un critico teatrale dovrebbe aver avuto delle esperienze di messa in scena, di recitazione, anche di arte scenografica.
Un bellissimo incontro televisivo di Carmelo Bene, dove quando il critico gli parla a un certo punto lui lo stoppa e gli dice: ma lei cosa ha scritto? Cioè, ha scritto io ho fatto capolavori, lei ha scritto qualcosa, se non ha fatto capolavori perché dobbiamo parlare io e lei? E infatti, cioè, è giusto, vabbè, poi ovviamente lui era un genio, se lo poteva permettere, però è vero, insomma.
Quindi ricapitolando, scusate se insisto su questo argomento, ma che secondo me è importante, sì, quale dovrebbe essere allora il compito del critico oggi nell'epoca degli SMS, delle telecomunicazioni e del discorso che ha fatto appena adesso Paolo, cioè che tutti sembrano capaci di fare tutto, anche i politici, eccetera.
Dovrebbe essere un collaboratore degli allestimenti, un critico durante le prove. Io credo che il mestiere del critico dopo la prima è finito, è un lavoro che non esiste più. Chi si ostina a farlo può solo continuare a lamentarsi perché gli riducono le righe sul giornale. Bisogna capire quando un mestiere, cioè senza dire il posto fisso, però basta. Tra l'altro, scusa, adesso non voglio dire, però non esiste che i giornali abbiano un solo critico che giudica. È una cosa vecchia. Una cosa non vecchia, antica, non hanno più senso. È un mestiere finito, devono imparare a fare altro. Come i Pony Express. Nel West.
Valentina!
No, beh, io in realtà non posso che raccogliere le cose che hanno già detto gli altri. Nel senso, appunto, come siamo costretti a fare noi, gli attori, cioè i lavoratori in palco, a recuperare i nostri ABC per continuare a essere o diventare più efficaci nella comunicazione, penso che anche chi si occupa di critica debba recuperare quelli che sono i parametri del lavoro della critica, perché sennò diventa l'opinione. Ma l'opinione appunto viaggia molto più veloce in rete, io vado a vedere uno spettacolo che mi piace tantissimo o non mi piace affatto, la sera scrivo sul mio blog che cosa ne penso e già una serie di contatti hanno letto questa mia critica, che pure non è, che si dovrebbe distinguere però da una critica tra virgolette professionale. Spesso succede che a me capita di leggere critiche che scadono molto nell'opinione. E l'opinione, beh, vale tanto la mia quanto quella di altre centinaia di migliaia di persone. Penso che il lavoro del critico sia una cosa anche un po' diversa.
Sì, anche perché spesso mancano proprio delle argomentazioni e degli approfondimenti, cioè, contenutistici.
Una piccola cosa che secondo me, poi li stiamo criticando giustamente perché l'artista se la tira e il critico critica, ma a mio avviso potrebbero anche difendere i propri diritti. Cioè nelle testate giornalistiche non c'è spazio per il teatro, c'è tanto spazio per la moda, per il design, forse perché il teatro non fa muovere tutti quei soldi, però dovrebbero anche loro difendere la categoria che sono e difendere la categoria teatrale, quindi accompagnare i giovani talenti, istruire, confrontarsi, diventare di più, come diceva prima Paolo, diventare delle squadre, non il critico privilegiato che vai a prenderlo a casa in taxi, lo porti a teatro, poi lo riporti a casa, no? Dovrebbero essere una squadra invece che delle prime donne, difendere i propri diritti per allargarsi più che per diventare single e soprattutto lasciare anche loro dei figli. Credo che difendendo allora i loro diritti, se però difende il teatro, perché se difendi la madre o il piatto dove mangi, allora sicuramente mangerai molto di più anche tu, credo che allora insieme si possa costruire qualcosa in un periodo in cui tutti alzano la mano dicendo siamo in crisi, i teatri stanno chiudendo, i teatri non riescono a pagare le compagnie sono costrette a cambiare spettacolo o a chiudere la tournée o addirittura non andare in produzione.
Paolo.
No, io ribadisco quello che ho detto prima sulla funzione del critico. Io parlo di esperienza reale. Io ultimamente ho fatto due regie liriche negli ultimi due anni e ho trovato una differenza sostanziale tra i critici della lirica e quelli della prosa, anche perché la lirica è molto più in crisi della prosa e quindi loro si rendono conto dell'essere inadeguati ai tempi che corrono. Però c'è meno ipocrisia, nel senso che molti critici hanno guidato compagnie, hanno pilotato compagnie, erano coinvolti nelle traduzioni, erano coinvolti nella scelta degli attori ed erano coinvolti in questo in maniera velata e ipocrita, perché non si sapeva. Adesso nella lirica invece, per dire, io con i critici con cui ho avuto confronto mi propongono delle opere e dei lavori e nel momento in cui me le propongono non mi fanno più la critica, anche perché non c'è più spazio, ma comunque mi propongono delle cose e vengono alle prove, cosa che io non ho mai visto nella prosa, mai visto venire un critico a vedere le prove. Li vengo a vedere alla prima, a vedere la bella gente, a stare con la bella gente. Tra l'altro, se parli di teatro all'italiana, tu lo sai benissimo che la prima non esiste. La prima è la replica più sporca e più stupida che puoi fare. E loro vengono lì. Perché? Se si parla di prime donne, io sono la prima donna, non loro.
Ecco, esaurito questo capitolo che so che è molto sentito. Perché effettivamente gli artisti, mi rendo conto, visibili o invisibili, hanno un bisogno di confronto forte.
No, non può essere che sia messo in discussione il nostro ego. Il nostro ego è più grande di quello di un critico. Non esiste, cioè, è un confronto che proprio non sta in piedi. Perché loro stanno nascosti e noi stiamo, mettiamo alla faccia. E quindi il nostro ego è molto più forte del loro. E quindi te lo dico, è un mestiere finito. È come, cosa ho detto, Pony Express?
Sì, sì, sì.
Sì, ma ce ne sono altri anche.
No, quello che voglio dire è che però gli artisti, almeno quello che mi è capitato nel mio piccolo di incontrare, sentono una necessità di avere una figura. Come può essere un critico che in un qualche modo, perché vede tanti spettacoli, è auspicabile che faccia questo e abbia anche una preparazione intellettuale, oltre che sullo specifico di una messa in scena, possa metterla in connessione con tutta una serie di questioni, domande, argomenti e anche esperienze che avvengono in giro.
Però diventa un collaboratore, diventa l'altra sponda, perché noi lavoriamo molto distinto. Un critico ha una preparazione più teorica e questo non vuol dire che la teoria non conta, perché a volte se qualcuno mi spiega cosa sto facendo io posso farlo anche meglio, però se mi spiega, non se mi critica.
Cioè,
tutto qui.
Adesso invece voglio passare a un riferimento riguardante, prima parlavi del nostro paese, no? Ecco, una cosa che io ho trovato molto bella, che mi è piaciuta parecchio del vostro happening che ho visto al Teatro Ringhiera, ecco, secondo me il dato più politico del vostro happening è il fatto di mettere in mostra le dinamiche e i meccanismi dell'immaginazione, appunto, in un paese che non sa più pensare, non sa più creare un futuro, e un immaginario è anche una dimensione ricca di prospettive. Voi vi ritrovate in una considerazione del genere, oppure quale pensate che possa essere l'aspetto invece più profondamente politico e incisivo in tal senso? Chi vuole prendere la parola?
È una bella cosa che hai detto. È una bella cosa. No, ecco, questa, cioè, se me la spieghi così, quello che abbiamo fatto al Ringhiera, mi viene questa sera da dare più spazio all'immaginazione. Cioè, se uno mi spiega, mi dice, ma quello che io ho visto è che date spazio al meccanismo in cui l'immaginazione si sviluppa, io dico, cazzo, allora stasera, no, vabbè, allora stasera, poi monti, tolgo tutte quelle cose che sono magari fissate, per dare più spazio all'immaginazione, perché l'immaginazione è il rischio, non tutto quello che uno crea è già, appunto come Carmelo Bene, no? Capolavoro.
Sì, perché proprio anche con semplicità e capacità comunicativa questi esercizi, questa improvvisazione effettivamente mettono bene in mostra tutte queste...
Penso che tutto nasca da un'idea di partenza. Per quello che mi riguarda, l'ho detto, l'ho ripetuto ai giornali, fare uno spettacolo sui precari è differente da lavorare da precario. Questo è già un gesto politico. Poi posso anche raccontare solo barzellette, che è un altro gesto politico. Come dicono, uno spettacolo, visto che c'è qualcuno che l'ha rovinato il modo di raccontarle, e le storiellette, voglio dire, Mark Twain ha scritto dei volumi sull'arte di raccontare le storiellette, che sono la sintesi delle canzoni e sono la sintesi delle commedie cosiddette italiane. La sintesi. Il principio chimico primo. il minimo comune denominatore multiplo, è quello. E qui in questo paese abbiamo 20 anni di retroguardia culturale terribile, per cui hanno cominciato a rovinare le barzellette e hanno finito raccontandole. Tutto qui. Noi dobbiamo un po' rifondare il mestiere. Come comico uno dovrebbe riguardarsi Walter Chiari più prima ancora che Dario Fo.
Quindi, domanda che faccio a tutti.
Walter Chiari l'abbiamo visto.
Anch'io.
Io ieri sera ho guardato
Petrolini. No, è Petrolini, però è... Petrolini è elite, è un futurista. Dario Fo è un commediografo, ha vinto il Nobel. Walter Chiari è morto in un residence lunedì sera, il giorno di riposo. È un'altra storia, un'altra vita. E nel teatro popolare devi mettere in scena la persona, come dico in scena, il personaggio e l'attore, e non ci deve essere contraddizione tra come vivi e tra quello che fai sul palco. Ci può essere contraddizione nella vita privata, per l'amor di Dio, quello sì, ma quello è un prezzo che hanno pagato da millenni tutti gli attori, quindi non è che uno di noi si deve lamentare.
Sì, però nella dimensione pubblica non ci deve essere questo.
No, non ci deve essere contraddizione tra quello che succede sotto il palco e sul palco. Poi dopo a casa tua fai quel cazzo che vuoi, però non ci deve essere contraddizione. Quando c'è contraddizione, allora puoi vincere anche il premio Oscar, ma sei poca cosa.
Quindi, 3 minuti ancora, domanda a tutti, quale futuro allora per creare un positivo oggi? Partiamo dai giovani.
Questa è la mia risposta. Silenzio.
Che silenzio? È una risposta orientale. Una risposta orientale.
Ma il futuro intendi quello nostro o un futuro in generale? No, io penso che sicuramente la lezione del teatro popolare da questo punto di vista sia il fatto che c'è una tale vita, una tale freschezza in quello che facciamo, che dovrebbe essere una sorta di virus che permea le cose che si fanno, indistintamente dal fatto che si faccia questo tipo di spettacolo, perché come dice Paolo, dice prendete da me le cose che sono utili per il vostro percorso nel momento in cui ne avete uno. Noi abbiamo compagnie separate anche rispetto a quello che facciamo con Paolo, e facciamo cose completamente diverse che però toccano il lavoro di Paolo nel momento in cui, anche andando in scena, non con uno spettacolo del tutto improvvisato come quello che facciamo qui, che è proprio lo scheletro massimo dell'improvvisazione, facciamo, però teniamo presente questa idea dell'improvviso, che non è sempre l'avere la battuta pronta, ma l'improvvisazione è anche intima. Posso dover sempre fare lo stesso monologo, ma dover muovere ogni sera cose diverse, e l'improvviso non è visibile perché non c'è una battuta nuova o una faccia nuova, ma è una cosa dentro, quindi quel movimento lì, che quindi rende anche più interessante il cosiddetto copione o il testo, che non è compassato perché è scritto da millenni uguale così, ma perché le persone che lo fanno lo ammorbano con qualcosa che non è vivo, perché se invece è vivo uno si può attenere al testo e restituirlo in ogni caso con questa freschezza, oppure invece improvvisare completamente e inventare anche quello, però lì è una scelta. C'è comunque una bici comune di questa vita che ha tanti rami e può toccare tante cose diverse, dalle cose più iper preparate. Per esempio Danio Manfredini è un attore che spacca il capello quando deve fare le sue prove, cioè per andare da qui a quella sedia ci prova giorni e dice qui lo faccio così e cos'ha, poi però quando lo vai a vedere sembra di vedere Paolo, nel senso vedi quella freschezza e quella vita, eppure hanno due metodi completamente diversi, però alla fine il risultato è di una cosa che ti porti a casa, non il teatro quello stra ultra sepolto, no? Quello di Marzullo la sera d'applausi, quello delle scenografie di legno e della gente con col cappello platinato e la sciarpina, insomma quello.
Anche se con la mia domanda finale forse devo dire che forse era una domanda da Marzullo, quale futuro?
I sogni aiutano sempre.
Sì, certo, i sogni aiutano. Io come grazie Paolo. Come la stragrande maggioranza dei trentenni in Italia mi intendo pochissimo di futuro, però io penso che una cosa che mi piacerebbe è intanto continuare io ad avere voglia di studiare, di confrontarmi, non pensare mai di essere arrivata, cioè pensare sempre che il punto a cui sono arrivata è il punto di partenza per qualcos'altro, e mi piacerebbe che questa voglia venisse anche a chi magari può fare una riflessione analoga guardando noi lavorare.
Ah no, io ho risposto prima, io sono già nel futuro, non ho tempo per il presente.
Paolo, l'ultima.
Visto...
Siamo proiettati a fare bandi, concorsi, proiettili.
Sì, siete nel futuro.
Il giorno d'oggi è semplicemente un momento di passaggio.
Io purtroppo, siccome il passato è più lungo del futuro, sono molto più nel presente. Ripeto, siccome il passato è più lungo del futuro, sono molto più nel presente. Io credo, per questo momento, credo che io sarò e starò sempre negli anni 70. Guardate, vedete, la musica leggera è l'unica musica creativa che c'è stata negli ultimi anni. Gli ultimi testi dignitosi sono stati scritti in quegli anni. Negli ultimi 30 anni non è stato più fatto un cazzo. Lo dico e lo ripeto, gli anni 70 devono ancora cominciare. E quindi questo per me è il futuro. Detto questo, io credo che siamo come... se posso usare una metafora per quello che riguarda me, è una partita di poker. Io gioco tutto adesso. Se vinco, vinco, online. Se perdo, spengo la luce, ribalto il tavolo e prendo più fish che posso.
E con questo chiudiamo. Ringrazio Paolo, Carolina, Valentina, l'altro Paolo e Marco. Oltre che Josefine, anche Francesco. Grazie a tutti i ragazzi, in culo alla balena. Speriamo che non caghi.
Se non fai il Moby Dick, va bene.